Decameron. Nona giornata, prima novella. Madonna Francesca, amata da un Rinuccio e da uno Alessandro, e niuno amandone, col fare entrare l'un per morto in una sepoltura e l'altro quello trarne per morto, non potendo essi venire al fine imposto, cautamente se gli leva da dosso. Madonna assai m'agrada, poiché vi piace, che per questo campo aperto e libero, nel quale la vostra magnificenza n'ha messi del novellare, d'esser colei che corre il primo arringo, il quale, se ben farò, non dubito che quelli che appresso verranno non facciano bene e meglio. Molte volte, se ho vezzose donne, nei nostri ragionamenti mostrato quante e quali siano le forze d'amore, né però credo che pienamente se ne sia detto, né sarebbe ancora se di qui a un anno d'altro che di ciò non parlassimo, e perciò che esso non solamente a vari dubbi di dover morire gli amanti conduce, ma quegli ancora a entrare nelle case dei morti per morti tira, ma grado di ciò raccontarvi, oltre a quelle che dette sono, una novella nella quale non solamente la potenza d'amore comprenderete, ma il senno da una valorosa donna usato a torsi da dosso due che contro al suo piacere l'amavan conoscerete. Dico dunque che nella città di Pistoia fu già una bellissima donna vedova, la qual due nostri fiorentini, che per aver bando di Firenze dimoravano, chiamati l'uno Rinuccio Palermini e l'altro Alessandro Chiarmontesi, senza sapere l'un dell'altro, per caso di costei presi sommamente amavano, operando cautamente ciascuno ciò che per lui si poteva a dovere l'amor di costei acquistare. E essendo questa gentil donna, il cui nome fu Madonna Francesca de Lazzari, assai sovente stimolata da ambasciate e da prieghi di ciascun di costoro, e avendo ella esse men saviamente più volte gli orecchi porti, e volendosi saviamente ritrarre e non potendo, le venne a ciò che la loro seccaggine si levasse da dosso un pensiero, e quel fu di volergli richiedere d'un servigio il quale ella pensò niuno dovegliele fare quantunque gli fosse possibile, a ciò che non facendolo essi ella avesse onesta o colorata ragione di più non volere le loro ambasciate udire. E il pensiero fu questo: era il giorno che questo pensiero le venne morto in Pistoia uno, il quale quantunque stati fossero i suoi passati gentili uomini, era riputato il peggiore uomo che nonché in Pistoia ma in tutto il mondo fosse, e oltre a questo vivendo era sì contraffatto e di sì divisato viso che chi conosciuto non l'avesse, vedendolo da prima, n'avrebbe avuta paura. Era stato sotterrato in un ovello fuori della chiesa dei frati minori, il quale l'avvisò dovere in parte essere grande acconcio del suo proponimento. Per da qualcosa ella disse a una sua fante: tu sai la noia e l'angoscia la quale io tutto il dì ricevo dall'ambasciate di questi due fiorentini, da Rinuccio e da Alessandro. Ora io non son disposta a dover loro del mio amor compiacere, e per toglimi da dosso m'ho proposto in cuore, per le grandi proferte che fanno, di vorregli in cosa provare la quale io son certa che non faranno. E così questa seccaggine torrò via, e ho di come. Tu sai che stamane fu sotterrato al lugo dei frati minori lo Scannadio, così era chiamato quel reo uomo di cui di sopra dicemmo. del quale, non che morto, ma vivo, i più sicuri uomini di questa terra, vedendolo, avevan paura. E però tu te ne andrai segretamente in prima Alessandro e si gli dirai: Madonna Francesca ti manda dicendo che ora è venuto il tempo che tu puoi avere il suo amore, il quale tu hai cotanto desiderato, e essere con lei dove tu vogli in questa forma. A lei dì, per alcuna cagione che tu poi saprai, questa notte esser da un suo parente recato a casa il corpo di Scannadio, che stamane fu seppellito. E ella, siccome quella che ha di lui, così morto come egli è, paura, non vi vorrebbe, perché ella ti priega, in luogo di gran servigio, che ti debba piacere d'andare stasera, in sul primo sonno, e entrare in quella sepoltura dove Scannadio è seppellito, e metterti i suoi panni indosso, e stare come se tu d'esso fossi, infino a tanto che per te sia avvenuto, e senza alcuna cosa dire o motto fare, di quella trarre ti lasci e recare a casa sua, dove ella ti riceverà. E con lei poi ti starai, e a tua posta ti potrai partire, lasciando del rimanente il pensiero a lei. E se gli dice di volerlo fare, bene sta. Dove dicesse di non volerlo fare, si gli dì da mia parte che più, dove io sia, non apparisca. E come gli ha cara la vita, si guardi che più né messo né ambasciata mi mandi. E appresso questo te ne andrai a Rinuccio Palermini e si gli dirai: Madonna Francesca dice che è presta di volere ogni tuo piacer fare, dove tu a lei facci un gran servigio, cioè che tu stanotte in sulla mezzanotte te ne vadi al lavello dove fu stamane sotterrato Scannadio, e lui, senza dire alcuna parola di cosa che tu oda o senta, traghi di quello soavemente e rechi gliela a casa. Quivi perché ella il voglia vedrai e di lei avrà il piacer tuo. E dove questo non ti piaccia di fare, ella infino ora ti impone che tu mai più non le mandi né messo né ambasciata. La fante n'andò a Menduni e ordinatamente a ciascuno, secondo che imposto le fu, disse, alla quale risposto fu da ognuno che non che in una sepoltura ma in inferno andrebbero quando le piacesse. La fante fe la risposta alla donna, la quale aspettò di vedere se si fossero pazzi che essi il facessero. Venuta dunque la notte, essendo già primo sonno, Alessandro Chiarmontesi, spogliatosi in farsetto, uscì di casa sua per andare a stare in luogo di Scannadio nel lavello. E andando gli venne un pensiero molto pauroso nell'animo e cominciò a dir seco: da che bestia sono io? Dove vo io? E che so io se i parenti di costei forse avvedutisi che io l'amo, credendo essi quel che non è, le fanno far questo per uccidermi in quel lavello? E che se avvenisse io m'avrei il danno, né mai cosa del mondo se ne saprebbe che lor nocesse. O che so io se forse alcun mio nemico questo m'ha procacciato, il quale ella forse amando di questo il vuol servire. E poi dicea: ma poniam che niuna di queste cose sia, e che pure i suoi parenti a casa di lei portarmi debbano, io debbo credere che essi il corpo di Scannadio non vogliono per doverlo si tenere in braccio o metterlo in braccio a lei, anzi si deve credere che essi ne voglian fare qualche strazio, siccome di colui che forse già d'alcuna cosa gli di servì. Costei dice che di cosa che io senta io non faccia motto, o se si mi cacciasse gli occhi o mi traessero i denti o mozzassermi le mani o facessermi alcun altro così fatto giuoco, a chi sarei io? Come potrei io star cheto? E se io favello, e mi conosceranno, e per avventura mi faranno male. Ma come che essi non me ne facciano? Io non avrò fatto nulla, che essi non mi lasceranno con la donna. E la donna dirà poi che io abberrò il suo comandamento e non farà mai cosa che mi piaccia. E così dicendo fu tutto che tornato a casa. Ma pure il grande amore il sospinse innanzi con argomenti contrari a questi e di tanta forza che all'avello il condussero. Il quale egli aperse, entratovi dentro, e spogliato Scannadio e si è rivestito, e l'avello sopra sé richiuso e nel lugo di Scannadio postosi, gli incominciò a tornare a mente chi costui era stato e le cose che già aveva udite dire che di notte erano intervenute, nonché nelle sepolture dei morti, ma ancora altrove. Tutti i peli gli si incominciarono a ricciare addosso e parevagli tratto tratto che Scannadio si dovesse levar rito. E qui scannar lui. Ma da fervente amore aiutato, questi e gli altri paurosi pensier vincendo, stando come se egli il morto fosse, cominciò a aspettare che di lui dovesse intervenire. Rinuccio, appressandosi la mezzanotte, uscì di casa sua per far quello che dalla sua donna gli era stato mandato a dire. E andando, in molti e vari pensieri entrò delle cose possibili a intervenirgli, siccome di poter col corpo sopra le spalle di Scannadio venire alle mani della Signoria e essere come malioso condannato al fuoco, o di dovere, se egli si risapesse, venire in odio dei suoi parenti ed altri simili, da quali tutto che rattenuto fu. Ma poi rivolto disse: Deh, dirò io di no, della prima cosa che questa gentil donna, la quale io cotanto amata e amo, m'ha richiesto, e specialmente dovendo nella sua grazia acquistare. Non ne dovessi io di certo morire, che io non me ne metta a far ciò che promesso l'ho. E andato avanti, giunse alla sepoltura e quella leggermente aperse. Alessandro, sentendola aprire, ancora che gran paura avesse, stette pur cheto. Rinuccio, entrato dentro, credendosi il corpo di Scannadio prendere, prese Alessandro pe piedi e lui fuor ne tirò e in sulle spalle levatoselo verso la casa della gentildonna cominciò a andare. E così andando e non riguardandolo altrimenti, spesse volte il percoteva ora in un canto e ora in uno altro d'alcune panche che a lato alla via erano. E la notte era sì buia e sì oscura che egli non poteva discernere ove s'andava. Essendo già Rinuccio a piè dell'uscio della gentil donna, la quale alle finestre con la sua fante stava per sentire se Rinuccio Alessandro recasse, già da sé armata in modo da mandargli a mendun via, avvenne che la famiglia della signoria in quella contrada ripostasi e chetamente standosi, aspettando di dover pigliare uno sbandito, sentendo lo scalpiccio che Rinuccio copie faceva, subitamente tratto fuori un lume per veder che si fare dove andarsi, e mossi i pavesi e le lance, gridò: Chi è là? La quale Rinuccio, conoscendo, non avendo tempo da troppo lunga deliberazione, lasciatosi cadere Alessandro, quanto le gambe nel poterono portare, andò via. Alessandro, levatosi prestamente, con tutto che i panni del morto avesse indosso, i quali erano molto lunghi, pure andò via altresì. La donna, per lo lume tratto fuori dalla famiglia, ottimamente veduto aveva Rinuccio con Alessandro dietro le spalle, e similmente aveva scorto Alessandro esser vestito dei panni di Scannadio. E maravigliossi molto del grande ardir di ciascuno, ma con tutta la maraviglia rise assai del veder gittar giuso Alessandro e del vedergli poscia fuggire. E essendo di tale accidente molto lieta, e lodando Dio che da lompaccio di costoro tolta l'avea, se ne tornò dentro e andossene in camera, affermando con la fante senza alcun dubbio ciascun di costoro amarla molto. Poscia quello avevan fatto, siccome appariva, che ella loro aveva imposto. Rinuccio, dolente e bestemmiando la sua sventura, non se ne tornò a casa per tutto questo, ma partita di quella contrada la famiglia, colà tornò dove Alessandro aveva gittato e cominciò brancolone a cercare se egli ritrovasse per fornire il suo servigio. Ma non trovandolo, e avvisando la famiglia quindi averlo tolto, dolente a casa se ne tornò. Alessandro, non sapendo altro che farsi, senza aver conosciuto chi portato se l'avesse, dolente di tale sciagura, similmente a casa sua se ne andò. La mattina, trovata aperta la sepoltura di Scannadio, né dentro vedendovisi, perciò che nel fondo l'aveva Alessandro voltato, tutta Pistoia le fu in vari ragionamenti, estimando gli sciocchi lui da diavoli essere stato portato via. Non di meno, ciascun dei due amanti, significato alla donna ciò che fatto avea e quello che era intervenuto, e con questo scusandosi se fornito non avean pienamente il suo comandamento, la sua grazia e il suo amore adimandava, la qual, mostrando a niun ciò voler credere, con recisa risposta di mai per loro niente voler fare, poiché essi ciò che essa domandato aveva non avean fatto, se gli tolse da dosso.